benvenuti a chi la prima volta che viene in fondazione e bentornati a chi c'era la volta scorsa nel secondo incontro. Questa sera siamo al terzo incontro con il professor Carozzi e questa sera ci parlerà di apocrifi e pseudoepigrafici. Le rubo altro tempo.
Grazie.
E buona relazione.
Ringrazio. Saluto e ringrazio tutti i presenti e vorrei entrare subito in medias res. Partendo da tre testi che io ho controllato dal Nuovo Testamento e precisamente partirei dal Vangelo di Marco, che è il primo redatto in questa lingua. Chi avesse un testo biblico, mi sono dimenticato la volta scorsa di consigliare di portare un testo biblico. Comunque, partiamo dal capitolo 4 del Vangelo di Marco, che è un testo che leggo immediatamente, al versetto 21. Recita così: diceva loro, si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul lucerniere. Questo è il primo versetto. Il secondo versetto che voglio leggervi è tratto dal Matteo, dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 27. È un testo conosciutissimo, molti lo ricordano a memoria, lo leggo. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti. Molti conosceranno questo logion. Il terzo è tratto dal Vangelo di Luca, che è il Vangelo redatto da un greco in greco, quindi è il più letterariamente fine, raffinato, e leggo dal capitolo 12 al versetto 2 seguenti. Bisogna prendere questi fogli finissimi. Ecco, il versetto 2 del capitolo 12. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato sui tetti. Avete sentito quest'ultimo, che è in sintonia con il versetto di Matteo appena letto. Matteo e Luca sono più legati, per così dire, alla stessa fonte, Q è il caso di dire, come abbiamo appunto specificato la volta scorsa, mentre il versetto che abbiamo letto all'inizio di Marco è più distante. Perché ho voluto partire da questi testi, dove si sottolinea il fatto che la dottrina non è una dottrina per pochi, non è una dottrina riservata, non è una dottrina segreta, ma è qualcosa proposto a tutti, in pubblico, all'aperto, alla luce del sole, che deve essere conosciuto. Sono venuto a partire da questi testi perché questa sera dobbiamo insistere maggiormente su quelle scritture che affiancano o vengono redatte parallelamente ai testi considerati canonici del Nuovo Testamento, cioè i Vangeli, gli Atti, le Epistole, la stessa Apocalisse che conclude il Nuovo Testamento cristiano, testi che vengono tuttavia non riconosciuti come canonici, bensì come testi apocrifi o pseudoepigrafici. Cosa si intende con questi aggettivi? Per apocrifo si intende un testo nascosto, riservato a pochi, quindi una scrittura, per così dire, esoterica, per piccoli gruppi, riservata. Per pseudepigrafico si intende una scrittura che porta il titolo o l'attribuzione a un autore famosi che non sono tali, cioè sono dei falsi di autore. Mi sono spiegato? Per dare credibilità e valore a un testo non considerato, per così dire, di valore o autentico, lo si attribuisce a un personaggio che ha lasciato scritti importanti di valore, ritenuti, considerati e giudicati autentici. Questo secondo aggettivo è riservato per testi analoghi agli apocrifi dai cristiani riformati, ossia da quando Lutero ruppe con Roma e iniziò la traduzione degli originali biblici dell'Antico Testamento in ebraico, del Nuovo Testamento in greco, traducendoli in tedesco e facendo fare quel grande passo alla lingua tedesca dall'antico alto tedesco al tedesco parlato oggi, per cui se oggi in Germania si parla il tedesco che tutti conosciamo e parliamo, è merito di Lutero, perché prima di lui si parlava un tedesco qualificato dai linguisti antico alto tedesco, alto Deutsch. Da allora l'ambiente riformato, a partire da quello tedesco, poi quello inglese, poi quello francese o svizzero, ginevrino calvinista, quello zwingliano, eccetera, hanno preferito chiamare con l'aggettivo di pseudoepigrafico questo tipo di letteratura, che in casa cattolico romana e anche generalmente parlando nella ricerca scientifica viene qualificato con l'aggettivo di apocrifo. L'importanza storica degli apocrifi o degli pseudepigrafici rispetto ai canonici è notevolissima, perché d'accordo che non dà la possibilità di accedere direttamente ai testi autentici, ma permette attraverso il loro studio e la comparazione tra di essi e con i testi del Nuovo Testamento di redigere, per così dire, la storia della formazione del Nuovo Testamento ritenuto poi canonico. E non è un caso che molti di questi testi considerati apocrifi si sono sviluppati e sono stati messi per iscritto quasi contemporaneamente alla messa per iscritto di quei testi che verranno poi riconosciuti come autentici. Riprendiamo un momento il testo di Luca, che è quello che dal punto di vista dell'espressione non solo letteraria ma anche dottrinale ci fornisce più elementi per qualificare questi testi. Ed è il capitolo 12, versetto 2 e 3. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Il testo greco, e io ne sto lavorando proprio con voi, davanti il testo originale dell'edizione Allant, dice udem synke calumenon estin uk apokalyptesetai. Apokalyptesetai è il verbo apokalypto, è un futuro passivo questo che ho letto, ma viene dalla forma apocalipto, e apocalipto è il verbo che forma anche l'altro sostantivo apocalipsis, che è apocalisse. Quindi siamo in quest'ottica, questa terminologia greca traduce il linguaggio, il pensiero, la forma letteraria ebraica del periodo del giudaismo del secondo tempio, che sono le cosiddette apocalissi, una delle decine che girano verrà scelta come autentica, attribuita a Giovanni evangelista e collocata a suggello finale del Nuovo Testamento canonico. Mi sono spiegato? Vedete il termine dove lo troviamo già. E poi dice, non c'è nulla che di nascosto che non sarà svelato, ecco quella popa, apocalyptesetai, kai krypton hom gnostesetai. Quel krypton criptico, ancora oggi le parti più recondite, gli anditi, gli aditi delle chiese o delle antiche cattedrali e basiliche vengono chiamate cripte, vero o no? Ecco qui, lo stesso termine. Vedete la storia bimillenaria addirittura della terminologia di ordine architettonico, è il caso di dire. Che quindi non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. E c'è quel termine, in questo caso è un verbo, gnostesetai, che è legato al radicale gno, di chi gnosso, vuol dire conosco, e di gnosis, che significa conoscenza. Quindi tutta una terminologia che entrerà poi successivamente a comporre la terminologia o il lessico della dottrina cristiana e della teologia cristiana. E uno dei pericoli che sovrasta la definizione della dottrina sarà proprio la gnosi, la gnosis, che si svilupperà fra primo e secondo secolo e verrà bollata, condannata, emarginata, rimossa proprio dalla lotta antignostica, di cui sarà campione Ilario di Poitiers e Epifanio di Salamina, per fare solo due nomi della patristica. E poi c'è tutta una serie di scelte di parte. In greco scelta di parte significa, si dice aeresis, che si legge in latino eresis e che diventa in italiano eresia. Per cui la cosiddetta eresia, che molti hanno in bocca ma non conoscono l'etimologia, non è che una scelta di una dottrina che non è una dottrina comune, generale, universale, non è una dottrina di quella che si definisce la grande chiesa, ma di una piccola chiesa. Non oserei dire chiesuolo, ma uso pure questa parola per farmi capire. Per cui è qualcosa di riservato a pochi, di seguito da pochi. Ecco, già questo termine, già questa prospettiva ci permette di cogliere dove finiranno, in che ambiente si svilupparono le scritture definite apocrife. Mentre qui è lampante che nulla di nascosto non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Altro che scrivere qualcosa riservato a pochi, che solo pochi ascoltano, che solo pochi conoscono, imparano e si trasmettono nel segreto. Già questa prospettiva viene bandita dalla tradizione orale. E quando la tradizione orale viene messa per iscritto, e noi siamo partiti dalla redazione di un testo scritto che è collegato con altri ritenuti canonici, vedete che si bandisce da parte della grande chiesa qualsiasi prospettiva di proposta esoterica nascosta, chiusa, riservata della dottrina. E ancora il terzo versetto: pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato sui tetti. Qui è interessante notare la contrapposizione di due termini che rappresentano, per così dire, una provenienza chiara di origine iranica, le tenebre e la luce, che sono le due categorie che qualificano la contrapposizione del divino in ambito zarathustriano. Ahura Mazda, che è la figura del buon pensiero, del Dio luminoso e unico, si contrappone un Dio in seconda, tenebroso, concorrente e diabolico, nel senso che spezza i piani di Ahura Mazda, nel senso letterale del termine, uso l'aggettivo, che si chiama Ahriman. La tematica luce e tenebre, che è di provenienza iraniana, dietro l'Iran c'è l'Afghanistan, e dietro l'Afghanistan c'è l'India, oggi Pakistan, una porzione che si è inventata dopo la sistemazione postcoloniale del subcontinente indiano, del Deccan. Quindi vedete che anche qui ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. E per tenebre si usa il termine scotia e per luce fotì, quindi scotos e fos. Se io vado, faccio un salto e mi trasferisco al Vangelo di Giovanni, che è l'ultimo di quelli scritti, prendo così all'inizio, il prologo, il capitolo 5, e leggo: e la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. E anche qui abbiamo fos e scotia. È chiaro? E chi di voi conosce bene la poesia italiana, mi pare di averlo già ricordato, non sono sicuro però, in questa sede, Leopardi, c'è uno dei grandi canti di Leopardi, mi pare Amore e Morte, che ha in esergo una frase proprio del Vangelo di Giovanni che recita così: Caiegapes anoiantropoi mallotos cotos etofos, e gli uomini amiarono a preferirno le tenebre alla luce. E poi inizia con le sue parole: fratelli, a un tempo stesso, amore e morte, ingenerò la sorte, con quel che segue. Ma a esergo del canto di questo grande idillio c'è la frase di Giovanni, che contiene proprio i due termini, luce, tenebra. Ebbene, la prospettiva cristiana subisce, vedete, l'attacco del dualismo iranico, come l'ha subito l'ebraismo, come lo subirà l'Islam. Gli esiti saranno tendenzialmente esoterici, cioè mistico-gnostici, e all'interno dell'ebraismo, volete una prova? Bisogna consultare i rotoli di Qumran. All'interno del cristianesimo, già dai Vangeli, già dai testi ritenuti autentici, Vangeli, Paolo, persino Giovanni, e nell'Islam, nella tradizione mistica dell'Islam, attraverso gli hadith, cioè le interpretazioni delle sue coraniche. Quindi la tendenza a isolarsi, la tendenza a elaborare un messaggio e ad annunciarlo a pochi e per pochi è sempre, per così dire, incombente, per non dire immanente, in queste religioni, che sono i monoteismi di tradizione biblico-abramico o biblica. Ecco, la sottolineatura di queste valenze ce lo fa cogliere nella sua genesi, direi proprio nel momento fluido di passaggio. Quindi intacca, è presente, ma viene circoscritto, non viene teorizzato e tantomeno tematizzato e accolto, viene recepito, ma è l'esegesi che si incarica poi di tenerlo circoscritto e di interpretarlo autenticamente. Quindi la luce, devo tornare a Luca, ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più intime sarà annunciato sui tetti, e annunciare qualcosa sui tetti significa palesarlo nella maniera più lampante possibile. Tra le parole dette da Gesù, questi passi che vi ho letto rappresentano quelli che gli esegeti, i critici, definiscono con un termine di origine greca, logia, che è il plurale di logion. Logion significa detto, logia significa detti al plurale. Prima che si arrivasse alla registrazione dei logia di Gesù, quello che gli esegeti cattolici, con una terminologia latina, definiscono con la terminologia ipsissima verba Christi, vedo che qualcuno sa già queste cose. Prima che si arrivasse alla ricezione e alla registrazione dei logia, c'è il problema aperto della tradizione orale, non solo, ma anche degli agrafa di Gesù. Ha studiato a fondo, tra gli altri, questo problema un grande esegeta tedesco cristiano riformato, Joachim Jeremias, chi di voi conosce il nome di questo grande studioso può trovare le sue pubblicazioni tradotte in italiano, soprattutto della Paideia di Brescia, che è benemerita per questa opera di travaso dal tedesco in italiano di molte ricerche di grandissimo spessore storico e filologico. Quindi gli agrafa rappresentano il non scritto, i detti non scritti. Se qualcosa è stato detto ma non è stato scritto, è stato però tramandato oralmente. E nessuno può negare che nella trasmissione orale sia caduto fuori dalla recezione ritenuta poi successivamente canonica. Per cui può essere caduto nella recezione apocrifa. È chiaro? Ecco l'importanza allora dello studio di questi problemi che analizzano il testo prima della sua redazione, dalla sua trasmissione orale, dalla problematica che implica questa trasmissione, alla messa per alla redazione scritta, che inizialmente, come vi dissi la volta scorsa, era ebraica, meglio aramaica, e poi ben presto passò alla redazione greca. Tra i testi che ho portato c'è, tra gli altri, e voglio andare verso, direi, l'estremità del discorso storico, un Vangelo apocrifo arabo tra i codici dell'Ambrosiana. Come è finito in Ambrosiana? È finito attraverso gli acquisti che Federico Borromeo fece fare, sguinzagliando letteralmente segugi, amici, conoscenti, soprattutto mercanti legati ai commerci internazionali dell'ambiente lombardo e dei collegamenti fra aristocrazia e finanze internazionali del Seicento, facendolo arrivare a Milano per costituire il fondo manoscritti dell'Ambrosiana, che dopo la Vaticana di Roma è il più ricco del nostro paese. Al terzo posto fra le biblioteche che conservano manoscritti, potete essere fortunati, è la vostra biblioteca capitolare di Verona. Per importanza è da collocarsi al terzo posto dopo la Vaticana e la Ambrosiana di Milano. Solo che qui non ci sono testi, sono testi prevalentemente latini. Non ci sono fondi greci, tantomeno arabi, copti, armeni, georgiani, siriaci, che invece possiede l'Ambrosiana e, in dose ancora superiore, la Vaticana. Tra i codici posseduti della Vaticana c'è un Vangelo arabo apocrifo. Era già stato pubblicato, ma in edizione infacsimile, riservata, di lusso, numerata e quindi ben presto esaurita, dall'allora prefetto Giovanni Galbiati, sponsorizzato da qualche banca, cose, operazioni che spesso si fanno per pochi, ecco, operazioni esoteriche per i clienti importanti delle banche, che si ritrovano dei volumi di grande pregio, a volte delle primizie assolute, come fu il caso di questo Vangelo arabo apocrifo. Solo negli anni Ottanta si decise, per cura di un mio carissimo amico, quasi maestro, perché era già avanti rispetto a me per anni, mi riferisco a nome, Luigi Moraldi, che insegnava ebraico e lingue semitiche comparate all'Università di Pavia e che io invitai a Milano a tenere dei seminari all'università degli studi. Ebbene, Moraldi si premurò negli anni, fine anni 80, di ristudiare questo testo, di pubblicarne una introduzione, uno studio e una rinnovata traduzione italiana, che venne pubblicata poi nel 1991 con il titolo Vangelo arabo apocrifo dell'Apostolo Giovanni, da un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana. Questo Vangelo apocrifo, e porto questo esempio che si potrebbe poi moltiplicare per altri, è un testo tradotto in arabo dal siriaco, e l'ambiente siriaco rappresenta la comunità dei credenti in Gesù il Cristo attorno alla città di Antiochia. che parte con la presenza di Pietro, la cattedra di Pietro in Antiochia, prima che lui si trasferisca da Antiochia a Roma. I punti di riferimento della stoicizzazione del cristianesimo, e quindi di tutti i suoi problemi, partono da Gerusalemme. Si trasferiscono a Pella, che è una città nell'attuale Giordania, sito archeologico, ma soprattutto ad Antiochia di Siria. E non è un caso che a presiedere alla comunità di Antiochia di Siria andrà Pietro, Simone il pescatore di Cafarnao. E poi la svolta strategica del trasferimento da Antiochia a Roma, alla capitale dell'impero. Questo era finalizzato anche alla diffusione del messaggio. E forse, non escluso, ma bisogna essere molto cauti, in una prospettiva già progettata ma non riuscita in casa ebraica, di una stretta collaborazione fra monoteismo e monarchia. Già lo si adombra nella lettera di Aristea, che è un apocrifo, che spiega come è nata la traduzione dei 70, come gli ebrei lontani da Gerusalemme tradussero dall'ebraico in greco la Torah a partire dalla metà del III secolo. Per giustificare questa operazione considerata eretica, rifiutata quindi dai sadducei, dei sacerdoti di Gerusalemme, in ambito ebraico ellenistico si progettò questo testo di giustificazione, un falso storico, ma importantissimo per spiegare le motivazioni culturali dell'operazione. Ebbene, dopo aver tradotto tutta la Torah dall'ebraico in greco, i 72 saggi, che danno nome poi all'operazione, che si arrotonda in 70, vengono ricevuti a banchetto da Tolomeo II Filadelfo, nella regia di Alessandria. E durante il banchetto si disquisisce sul rapporto fra monoteismo e monarchia. Quindi c'era già il tentativo di fondare ideologicamente, con un appello all'investitura divina, un tipo di potere monarchico. Quindi, se mi si permette il termine, il gioco architettato in casa ebraica sortirà in casa cristiana, quando tra Costantino e Teodosio si realizzerà proprio questa alleanza trono-altare, per cui il monoteismo giustificherà la monarchia imperiale. E ai noi, qualcuno può dissentire da questa mia esclamazione, ai noi, quando crolla l'impero, il risultato istituzionale rimane al vescovo di Roma, che se lo gestisce ancora. E basta, il discorso è chiaro. Ma vedete le ascendenze, vedete dove bisogna risalire. Se non si fanno queste operazioni storiche, si fa intervenire i giornalisti, con tutto il rispetto, ma c'è un'idiosincrasia fra noi accademici e i giornalisti, perché a noi piace scavare, pazientare, ruminare, limitare lo spazio di scavo, di sondaggio. Loro invece prendono le ali e, come a volo d'uccello, vogliono dire tutto di tutti, d'accordo? Poi dopo si prendono le specializzazioni, ma si finisce poi far dire a qualcuno quello che qualcuno non dice, perché essendo ignoranti della complessità del discorso, soprattutto nel contesto in cui può capitare una frase, un aggettivo o una parola, rischiano di far dire a colui che parla, che scrive, soprattutto nei momenti importanti o in consessi internazionali, ecco, volete un esempio? Il discorso di Regensburg, la lezione magistrale di Regensburg tenuta da Benedetto XVI 3 anni fa, la povera lampante, che quello che è successo qui a livello internazionale, soprattutto in casa islamica, è frutto della cattiva lettura. Ci ho impiegato un'ora per leggere solo il discorso, un'ora, e poi ho confrontato il testo con l'entretien entre musulmans, nel testo greco e nella traduzione francese del Jules Chrétien, l'incontro tra Emanuele Paleologo e un musulmano in ambito bizantino nel XIV secolo, il testo che si riferiva, io avevo in casa ormai da 20 anni e lo conoscevo, e quindi mi sono letto il testo. Quindi vedete, avere pazienza, sondare questi materiali, a volte fermarsi su un termine. Ne abbiamo sottolineati adesso due: scotia, fos, fotos. Quindi, per tornare al Vangelo apocrifo, c'è la tradizione orale aramaica, c'è la recezione del messaggio messa per iscritto in greco, c'è la probabile continuità orale aramaica del messaggio stile Matteo, che viene predicato in ambito aramaico, nell'ambiente siriano. Il siriaco diventa una lingua, una tradizione letteraria, con la messa per iscritto anche di questi testi, oltre che con testi ebraici. Quindi si ha una redazione siriaca di questo Vangelo attribuito a Giovanni. Ecco un caso di pseudepigrafismo. Si attribuisce a un nome notissimo, ritenuto a discepolo tra i maggiori, a cui addirittura è attribuito non uno scritto, ma un corpus intero, un Vangelo, tre lettere e l'Apocalisse, e attribuendolo a Giovanni lo si redige in siriaco. Poi arriva l'Islam. E in epoca islamica c'è l'esigenza, la gente ormai non parla più il siriaco, ma parla l'arabo, allora anche negli ambienti cristiani c'è l'esigenza di leggersi in arabo o di tradurre in arabo questi testi. È stato tradotto in arabo. Quindi vedete quanti passaggi. Ovviamente non è un Vangelo canonico, è un Vangelo apocrifo. Ma ecco un esempio importante di carattere storico e soprattutto storiografico di questo Vangelo apocrifo. Permette di studiare, di datare la trasmissione del messaggio dall'aramaico orale all'aramaico scritto che diventa greco, dal greco scritto che diventa siriaco, dal siriaco che diventa arabo dopo l'invasione araba. Quindi permette di descrivere un momento di storia del cristianesimo antico. Ovviamente bisogna conoscere l'ebraico, bisogna conoscere il greco, bisogna conoscere l'arabo, voi capite? Altrimenti si finisce per fare bei discorsi, chiacchiere, e come li chiamano i talk show, no? Talk show, ecco, tra l'altro con questo termine che non appartiene alla nostra lingua, e vorremmo dire chiacchiere. Ostentazione di chiacchiere, se dovessimo tradurre dalla lettera la terminologia inglese. Ostentazione di chiacchiere. Perché showroom vuol dire ostentazione di merci, stanza di esposizione. Qui non si tratta di esporre, amici, si tratta di conoscere e di andare a fondo. E Padre Dante ci ha insegnato che coloro che meditando andarono al fondo s'accorser d'esta innata libertate, però moralità lasciarlo al mondo. Se non c'è questo sondaggio profondo, non c'è autentico esercizio di conoscenza, quindi di libertà, e quindi prodotti di eticità, di moralità, rimangono solo le chiacchiere, le polemiche, gli utilizzi demagogici della cultura e della pseudoscienza. Scusate il mio tono, ma non posso usarlo diversamente. Perché poi come venire qui mezz'ora fa discutevo con una persona sulla impossibilità di trasmettere la scienza oggi agli stessi studenti universitari. Io questi discorsi non li posso far più. Quello che sto tentando di fare qui con voi, e lo può dire qualcuno che è stato testimone qui dei miei allievi che hanno seguito un corso magistrale, ho solo tentato di farlo con gli alunni del corso magistrale, cioè del biennio dopo la laurea triennale. E qualcuno può sapere il greco, pochi o quasi nessuno sa anche il latino. Ecco, immaginatevi nei corsi normali dove arrivano studenti che non mi conoscono più né il latino né il greco, e figuratevi l'ebraico, il sanscrito, l'arabo, che un tempo si insegnava come lingue nel curriculum quadriennale quando si studiava, almeno la mia generazione. Eppure bisogna continuare a farlo, altrimenti si rischia di mandare al macio un patrimonio di cultura ma pure millenario, che costituisce l'autentica radice fondante il modello di civiltà dell'Europa, che non è soltanto cristiano, è ebraico, è islamico, è barbarico, che sono appunto le lingue della tradizione antica e della attuale conformazione geografico-culturale dell'Europa. Quindi ecco l'importanza del Vangelo arabo apocrifo e quindi degli apocrifi. Vorrei aggiungere un'altra annotazione ed è questa. Dopo passo al Vangelo di Tommaso, trovato tra i codici di Nahammadi nel 47, tra le sabbie dell'Egitto, presso Tebe. La grande importanza dei Vangeli apocrifi sta nel portato documentale per gli storici. Quindi fornire tutta una serie di materiale che permette di seguire ai lati il procedere della tradizione canonica, per esempio, oppure di storicizzare questa pluralità di processi di trasmissione di dottrine. Perché noi ci mettiamo, perché siamo stati condizionati ormai da secoli, nell'unica prospettiva che dobbiamo seguire la dottrina ortodossa, predicata e mediata dal magistero ecclesiastico romano, ovviamente inserito nella tradizione maggioritaria europea, italiana in particolare, che è quella cattolica romana. Già i riformati hanno anteposto alla lettura mediata dal magistero autentico la sola scrittura, così come si ribadisce sola fides, così nei confronti del testo sola scrittura, con quel che segue, quello che viene normalmente definito con una parola molto riduttiva, il libero esame. Ognuno prende il testo biblico, lo legge e lo interpreta personalmente, spiritualmente, misticamente. No, nella tradizione cattolica romana è necessario interpretarlo come ecclesia. In questo caso ecclesia non significa la totalità dei partecipanti alla comunità, ma dei garanti nella comunità della lettura autentica, che è quella che si chiama il magistero ecclesiastico nella tradizione ecclesiastica. Vedete che c'è, per così dire, un'ipoteca teologica, laddove questa ipoteca nell'ambiente riformato è venuta, per così dire, meno. Non è che non ci sia, c'è, ma non è così stringente o costringente come nella tradizione cattolico-romana. Ebbene, gli apocrifi hanno una grande importanza non solo quindi per la ricchezza di documentazione storica che pongono accanto ai testi autentici o canonici della scrittura, soprattutto del Nuovo Testamento cristiano, ma hanno un'importanza ancora maggiore per la tradizione iconografica. Nel tesoro del Duomo di Monza c'è un medaglione di terracotta che rappresenta sotto una palma svettante un angelo in volo con una donna che con in mano una brocca sta per attingere a una fontana raffigurata con dei segni ondulati, incisi, no? Nel modellato della creta. Risale al VI secolo, ossia in epoca giustinianea, grosso modo, ed è intitolata L'Annunciazione alla Fontana. In quale dei Vangeli canonici si dice che l'angelo Gabriele incontra la Vergine Maria con in mano una brocca presso una fontana pronta ad attingere l'acqua corrente? In nessuno. Ma siamo appena stati con un gruppo di allievi e di amici in Turchia. Nel Nartece di San Salvatore in Cora ho fatto fotografare, l'ho suggerito a più di una persona, penso che chi mi sta ascoltando o quella persona che mi sta ascoltando che ha fotografato, se non ricordi, dove negli splendidi mosaici del Nartece si vede una scena del genere identica pressoché a quella raffigurata nel medaglione di terracotta conservato nella prima bacheca del tesoro del Duomo di Monza. Siamo dopo il VI secolo, ma la tradizione che porta a quella raffigurazione, che diventa emblematica per chi la guarda, e i mosaici, gli affreschi, le sculture, gli oli, le icone, questo materiale doveva servire per catechesi a chi non sapeva leggere e scrivere. È un modo di insegnare gli ignoranti, come dice una delle opere di misericordia della tradizione catechetica cristiano-cattolica. Insegnare agli ignoranti. Gli analfabeti non sanno leggere e scrivere, ma sanno, dopo averselo sentito commentare da qualcuno che l'ha letto prima, durante la liturgia eucaristica, il passo dell'Annunciazione. Allora, per vivacizzare, per rendere più icastica la scena, ecco che si raffigura una scena quotidiana. Ricordo che da piccolo, sulle Alpi Retiche, dove avevamo casa, prima che arrivasse l'acqua in casa, si andava ad attingere, capitò anche a me, a delle mie zie, alla mia nonna, alla fonte. In casa c'erano quattro grossi secchi di acqua di sorgente che si andava ad attingere tutte le mattine a pochi metri di distanza, perché fortunatamente avevamo la sorgente poco distante da casa. Quindi io, che non ho l'età di Matusalemme, e qualcuno che può essere o minore di me o maggiore di me, forse si ricorderà qualcosa di analogo. Allora, niente di più icastico che rappresentare una scena che era quotidiana, come la scena di quella donna che, malmaritata e chiacchierata, va ad attingere l'acqua al pozzo quando non ci va nessuno, ed è la samaritana al pozzo di Giacobbe sotto il Garizim, a Sicca, Giovanni capitolo 4 seguente. Vedete? In quale dei Vangeli canonici leggiamo che Gesù, nato, venne avvolto nelle fasce e messo in una mangiatoia, presso la quale c'era un bue e un asino che insufflavano alito caldo al povero bambinello nato tra i pastori in una stalla dentro e deposto in una greca? Dove mai leggiamo che c'è un bue e un asino? Negli Apocrifi. Quando Francesco d'Assisi quella notte a Greccio ricostruirà la scena descritta dai Vangeli, ci aggiungerà ovviamente il bue e l'asino, perché siamo in una stalla, ma lui pure dipende dalla tradizione apocrifa che aveva visto o in mosaici o in affreschi di tradizione romanica che giravano per le chiese dell'Umbria o dell'Italia. È chiaro? Se voi che siete veronesi vi permettete il lusso di muovere qualche passo in più e andate qui, a Santa Maria in Stelle, a Val Pantena, non so chi di voi lo conosce, il famoso ipogeo o Pantheon, è qualcosa di mirabile, di unico al nord Italia. C'è un sarcofago paleocristiano nella cripta di San Giovanni in Valle che, per vederne uno simile, dovete venire a Milano in Sant'Ambrogio, e ce n'è uno solo in Sant'Ambrogio, quello di Stilicone, sotto il pulpito. Oppure andare a Roma, neppure alla Vella, a Roma, perché è nel IV secolo, mirabile, cripta di San Giovanni in Valle. Ma se andate a Santa Maria in Stelle, vedete anche delle scene, vedete i tre fanciulli nella fornace, Sidrach, Misach, Abednego. E chi sono costoro? Qualcuno là in fondo lo sa chi sono. E sono raffigurati là. E cantano il famoso cantico dei tre fanciulli, benedetto il secolo, il Baruch, la benedizione, la tradizione. Antico Testamento, utilizzato dai cristiani, in chiave ovviamente apologetica ed esegetica, e c'è la raffigurazione di questa scena. Qui c'entra la tradizione canonica o la tradizione veterotestamentaria entrata nel cristianesimo. Ma l'oro, l'incenso, la mirra, i tre magi, certo, questa è canonica, ma il bue e l'asino non c'è. Oppure, ve l'ho appena ricordato, la fontana, la tingere l'acqua alla fontana, l'annunciazione alla fontana. Oppure, e questo lo devo anticipare, proto Evangelio di Giacomo, genera il figlio ma rimane vergine, rimane vergine. Allora bisogna fare la prova. E nel Vangelo di Giacomo c'è una svelatrice che fa la prova e allunga la mano laddove doveva controllare se una certa membrana era integra o no. E dato che lei l'aveva fatto con l'intenzione di dire ma no, è impossibile, le si secca la mano finché ammette che era vero e quindi guarisce. Dove leggiamo, in quale dei Vangeli, che il piccolo Gesù con i suoi compagni del villaggio di Nazaret giocano, non hanno i giocattoli, mangiano con il treno di Varossi? Vi viene ricordato i treni di Varossi elettrici? Mi sono divertito anch'io da bambino. E allora prende del fango, fa degli animaletti, degli uccelli, soffia sopra e gli animaletti diventano l'uccellino che vola, diventa il cardellino che scappa, il passero, oppure tutto questo la grande chiesa, colei che si sarebbe poi fatta depositaria della retta dottrina e della retta interpretazione, cioè della ortodossia, ritenne tutti questi riferimenti poco funzionali o per niente funzionali o controproducenti, perché rischiavano di assimilare la figura storica di Gesù a quella di Apollonio di Tiana o degli altri maghi che giravano per l'ambiente ellenistico, come Simon Mago, che il romanzo ha rappresentato nella prima cappella destra della Basilica di San Marco a Milano, siamo negli anni 70 del Cinquecento, come un essere che chiede di pagare, chiede a Pietro il segreto per manipolare le azioni rituali, cultuali, che gli apostoli compivano nel benedire e nel produrre miracoli. E viene precipitato, e lo si vede che precipita. Ecco, con Simon Mago inizia la strumentalizzazione della conoscenza del messaggio. Siamo gli albori della gnosi, che entra nel cristianesimo proprio nella registrazione degli atti degli apostoli, nei primissimi passi della Chiesa. Ecco, questo è il mondo degli apocrifi. La maggioranza dei cristiani poi ha conosciuto il contenuto della dottrina presente nel Nuovo Testamento, soprattutto nei Vangeli, grazie alla raffigurazione delle scene della vita di Gesù così come viene descritta dagli apocrifi. Per cui ecco il secondo momento importante dei testi dei testi apocrifi, quella di fornire il materiale che giustifica l'iconografia cristiana. Per cui un pittore dall'antichità alla modernità doveva conoscere la tradizione apocrifa. Colui che raccolse buona parte di questa tradizione collegandola poi con la vita anche dei santi sarà quel famoso Jacopo da Varagine, che scriverà la Leggenda Aurea, che era il breviario di ogni buon pittore che si ritenesse tale dal Medioevo fino all'età moderna, si può dire. Quando Piero della Francesca raffigura le scene della scoperta della vera croce da parte di Sant'Elena, madre di Costantino, che si picca portata dalla fede, di trovare i resti autentici del legno della croce che saranno certamente lì sepolti intorno o dentro la basilica nella cripta del Santo Sepolcro a Gerusalemme, tanto fa, tanto dice che trova queste reliquie, quei tre chiodi, uno dei quali si trova nel Duomo di Milano, un altro si trova nel Duomo di Monza e il terzo è andato smarrito perché venne gettato in mare durante la tempesta di trasporto. Questa è tradizione, ma è una tradizione che piace tanto. Pensate che a Milano ogni anno l'arcivescovo va a riprendersi il santo chiodo che si trova alla sommità dell'abside del Duomo e si va montando su un trabicco inventato da Leonardo, un tempo sollevato da decine di persone manualmente, oggi elettrificato. E ci impiega quasi un quarto d'ora per salire e un quarto d'ora per discendere, ma è l'occasione per cantare, trionfare, inneggiare. E questo aggeggio si chiama la nivola, perché è stato poi dipinto, circondato da nuvole, per così dire, e questa specie di balconcino, di trabiccolo, come definirlo, mi fa molto sorridere, ma andai a vedere anch'io, e ci andai con mia madre, andai con amici, ovviamente bisogna andarci intorno al 14 di settembre, che è la festa dell'esaltazione della croce, perché il 3 di maggio Elena trovò la croce e la Chiesa esaltò nella gloria la croce il 14 di settembre. E il vostro conterraneo di Valdobbiadene, grosso modo, Venanzio Fortunato, ci scrisse persino un inno che è diventato canonico per le feste della Passione. E inizio con le famose parole: Vexilla Regis Prodeunt, Fulget Crucis Mysterium. Compa anche segue. Quindi vedete l'importanza degli apocrifi dal punto di vista artistico, storico-artistico, dal punto di vista iconografico. E voglio concludere il discorso sulla croce, perché eravamo rimasti alle storie della vera croce dipinte da Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco d'Arezzo, restaurata da qualche anno, mirabilmente. E quindi tutti di voi penso che riconosciate, o l'abbiamo studiato in storia dell'arte. In questo noi italiani siamo privilegiati, perché abbiamo veramente centinaia e centinaia di documentazioni. Solo la vostra città è una miniera. Non per niente porto gli studenti a Castelvecchio o al Maffeiano o in giro per qualche chiesa per vedere, per toccare. Ad esempio l'ottagono, il battistero è ottagonale. Andate dietro il Duomo, San Giovanni e le Fonti, c'è l'ottagono. E ogni formella ha rappresentato una scena della vita di Gesù. E alcune di queste scene dipendono dai canonici, e altre in particolare, qualche altra scena degli apocrifi. E per il battistero canonico di Santa Maria Matricolare, che è la cattedrale di Verona, il Duomo di Verona. Un solo esempio. Chiuso il discorso allora sull'importanza documentare e sulla importanza iconografica, quindi storico-artistica, degli apocrifi. Quando nel 1947 si sono trovati, quindi a rinvenimenti casuali, in grotte, sulle falesie del Nilo, poco distante da Tebe, nel villaggio di Kenoboschio, oggi in arabo Nahammadi, si trovò un'intera biblioteca in pergamena, non in rotolo, ma in codice, cioè con lo stesso formato dei codici membranacei medievali o dei nostri libri. Questi testi erano redatti in copto, la lingua dei cristiani d'Egitto, non in greco, ma in copto. Ma attenti, la comunità cristiana che viveva a Kenoboschio era una comunità probabilmente ereticale, cioè aveva fatto una scelta di parte, seguiva l'indirizzo gnostico, cioè leggeva molti messaggi cristiani della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, in chiave esoterica, come se fossero degli apocrifi riservati a pochi, e avevano creato una chiesa gnostica. Non capita una lettera pasquale del patriarca di Alessandria che annuncia la Pasqua e ordina a tutte le comunità dell'Egitto di distruggere, bruciare o denunciare coloro che hanno dei testi considerati ereticali, che commentano, quindi con altri scritti, i testi canonici. Appena la lettera pasquale arriva alla comunità di Kenoboschio, nascondono in fretta e furia, in giare, questi codici. Il clima secco, così come ha conservato migliaia e migliaia di papiri, pressoché intatti, così ha conservato i codici di Lara Abbate, ritrovati pressoché intatti. Io ho avuto la fortuna di vederne uno nel Museo Copto della vecchia Cairo, uno dei 13 codici trovati ad Agammari, uno dei quali poi per vie traverse, per i soliti affari dei mercanti, degli antiquari, è finito in mano agli svizzeri ed è entrato nel Jung Institute di Zurigo e si chiama Codice Jung. Insomma, tanto un fatto che sono riusciti poi a farlo ritornare. Ma nacque anche tutta una guerra, e i francesi, e gli inglesi, e i tedeschi, e gli austriaci. Noi arriviamo per ultimi, purtroppo, per tanti motivi. Non esclusi i motivi per cui la filologia nasce in Germania fra 7 e 800. E qui era la patrimonio di pochi. Quanti scrittori di affari ci sono stati in Italia? Quanti muratori ci sono stati in Italia? Uno e uno. Mentre ci sono stati parecchi persone, di Mommsen ce n'è stato uno, ma ce n'è stato tanta gente a livello del Mommsen, di un Dieter-Moritz Müllendorf, di uno Schleiermacher, di un Hamann, di tre città, ne tanti che sono anche filosofi, oltre che filologi e storici. In poche parole, ci può anche una gara che arriva per primo a pubblicare questi testi. Noi italiani siamo stati abbastanza impegnati, come sempre, a tradurre quello che hanno fatto gli altri. E io ho avuto la fortuna di acquisire per la mia biblioteca e per i miei studi un testo pubblicato esattamente 50 anni fa in una collana prestigiosa che voi conoscete, che era quella collana Il Saggiatore di Milano, per cui hanno tradotto dalle edizioni Plon di Parigi nel 59 e gli italiani hanno tradotto nel 60, quindi non dico tambur battente ma quasi, Le Livre Secret di Gnosti de Chute, i libri segreti, ecco gli apocrifi, degli gnostici d'Egitto. Tomo secondo, l'Evangile selon Thomas o le parole segrete di Gesù. L'Evangile secondo Tommaso o le parole segrete di Gesù. Le parole segrete di Gesù. Ho un'edizione economica curata dal mio amico Moraldi per gli Oscar Mondadori, che mi sono acquistato anch'io nel 75. Vedete che c'è nel sottofondo la scrittura greca, è greca, la scrittura greca, vediamo se c'è un segno copto ma non ne vedo, no, è greco, e vedete un frammento papiraccio di codice che contiene i detti segreti di Gesù. Ebbene, questa è stata tradotta in italiano, condotta sull'originale, rivista e aumentata dall'autore, e l'autore è stato un grande studioso, che è andato fra i primi che ha visto e ha toccato questi codici, ed è Jean Dorès. E Jean Dorès ha studiato, introdotto, pubblicato in traduzione francese e commentato il Vangelo secondo Tommaso. E per provocarvi leggo l'ultimo logion. La caratteristica di questi Vangeli è che pubblica solo i detti staccati, come se io, ecco, ho un Vangelo e prendo, poniamo, lo apro, apro il testo, ecco. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giudea, entrata nella casa di Zaccaria e salutò Eliseo. Chi ha scritto queste pagine? Qui non c'è Gesù che parla. Qui è la redazione, è colui che ha redatto il Vangelo per inserire in una narrazione a mo' di romanzo, di storia, le parole uscite dalla bocca di Gesù di Nazaret. Per cui le ha contestualizzate in una narrazione di tipo storico o analogo a quello dei, noi diremmo, dei romanzi. Solo se vado più avanti, ecco, Elisabetta è entrata, ecco, questo Maria è entrata, esclamò: benedetta tu fra le donne, benedetta. Queste parole vengono attribuite ad Elisabetta che riceve Maria che va a trovarla. Ma perché vengono attribuite? Non si è storicamente sicuri che l'abbia detto. Ad essere sicuri che l'abbia detto è la fede di chi ha creduto poi in Gesù e ovviamente nel ruolo della madre di Gesù, E questo è un discorso posteriore. Discorso che però è necessariamente presupposto da chi dovrà redigere la narrazione dei detti, delle vicende di Gesù. Mentre la frase che vi ho detto prima, e qui dobbiamo prendere ancora il capitolo, riprendo ancora il capitolo dodicesimo del Vangelo di Luca, in quella frase che vi ho letto, qui noi ci troviamo di fronte a un logion, cioè a un detto uscito dalla bocca di Gesù. E qui probabilmente qualcuno l'ha sentito, lo ha registrato, lo ha assemblato con altri detti, e poi qualcuno ha utilizzato questi detti inserendoli in questa narrazione ordinata a mo' di vita, di biografia, che non è tale però, ma a mo' di vita o biografia, e quindi sono nati i cosiddetti evangeli, cioè gli annunci della buona notizia. Al capitolo 12, rileggo: nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli, due punti aperti di virgolette, guardatevi dal lievito dei farisei. Queste parole costituiscono un logion. Le parole con cui ho iniziato, nel frattempo radunatesi migliaia, è la parte redazionale dovuta a Luca, che inserisce un logion in un determinato contesto, che non è neppure tanto circostanziato, al punto tale che alla Chiesa, poi, in ambito liturgico, non interessa il luogo, il giorno e la data esatta, perché fa iniziare tutti i brani che fa leggere a ogni liturgia il libro tempore, che guarda caso è quell'illud tempus che viene, per così dire, mitizzato, metastoricizzato, quasi estrapolato dal tempo e messo da un contesto cronico a un contesto aionico, perché sono le parole di Dio che sono per sempre, per cui in quel tempo, in illo tempo, vi ricordate quando studiavamo latino che ci dicevano che non si deve tradurre in illo tempo ma illo tempo, senza la preposizione in. Vi ricordate? Vi ricordate la grammatica e la sintassi? E io ho subito chiesto, ma come mai non dicevo questo? In chiesa noi sentiamo in illo tempo, perché è latino ecclesiastico medievale, e ovviamente mi ha convinto così, che pure un bravissimo professore. Ho dovuto aspettare il liceo e poi l'università per riuscire ad entrare in quel in di più. Per cui in di più in un determinato momento, che non è un tempo storico, perché ha anche una carica aionica, cioè eterna, di eternità, è una parola per sempre. Non so se mi sono spiegato quello che vi sto dicendo forse troppe cose, ma io devo concentrare. Ebbene, vi leggo adesso, chiudo, e vi leggo un logion, e vi voglio leggere l'ultimo logion, che non vi scandalizzerà, ma vi produrrà qualche meraviglia. E non prendo il commento di Dores, prendo il testo nella traduzione italiana. L'ultimo logion dei tanti è il 118esimo. Inizia così: Simon Pietro disse loro, due punti a parte virgolette, quindi vedete che non è un logion di Gesù, è un logion petrino, è chiaro? Due punti a parte virgolette. Maria si allontani da noi, poiché le donne non sono degne della vita, punto esclamativo, chiuse virgolette. Gesù disse, ecco, io la trarrò a me per renderla maschio, perché anch'essa diventa uno spirito vivo simile a voi maschi, poiché ogni femmina che diventerà maschio entrerà nel regno dei cieli. Chiuse virgolette. Vi basta? La conoscevate? Per dirla alla greca. E cosa c'è di cattivo? Per dirla alla greca. E cosa c'è di cattivo, di tenebroso, non di luminoso? Il corpo. E chi fabbrica il corpo? Chi produce corpi se non la donna? Voi capite perché i cattari nel Medioevo vietavano le nozze? come già gli gnostici rigoristi. Voi sapevate che nel Medioevo c'erano due chiese gnostiche, anzi due chiese catare in Italia, una era Concorenzo, poco distante da Monza, in provincia di Milano, e una era Desenzano. E c'erano degli atti di processi contro i catari, e non è un caso che un grande inquisitore a caccia di catari, che farà purtroppo una brutta fine, colpito da una scimitarra in testa dai catari che lo attesero di nascosto nel bosco di Barlassina presso Seveso, mentre scendeva da Como verso Milano nel suo convento di Sant'Eustogio, dove era appunto ospite come inquisitore generale, e costui si chiamava Pietro da Verona, e si era fatto frate entrando nella comunità domenicana di Sant'Anastasia, dove aveva studiato ed era diventato persino maestro di teologia, poi superiore di tutto il nord Italia e poi inquisitore generale. San Pietro martire, un vostro concittadino, che morì martire perché voleva persuadere con le buone o con meno buone maniere i catari che stavano in Lombardia, i quali non stavano a Milano, a Como, stavano nei posti dove l'autorità ecclesiastica, l'autorità civile o politica non li teneva d'occhio, cioè stavano in posizioni decentrate, Desenzano qui, ed era una chiesa rigorista, e Concorenzo a una 20 chilometri, poco più da Milano, in campagna, fra Monza e Vimercate, sulla strada che va verso Bergamo. È chiaro? Vedete che e questa tentazione gnostica arriva fino ad Heidegger. La studia un allievo di Heidegger che si chiama Hans Jonas, che molti di voi lo conosceranno come filosofo, ma nessuno, pochi lo conoscono come storico delle religioni. Lui nasce storico delle religioni, allievo di Rudolf Bultmann, oltre che di Martin Heidegger. Come tutte le persone che si rispettano studiano filosofia e filologia. E lui è stato un grande storico delle religioni e un più grande filosofo. Ovviamente era ebreo anche lui. Quello ovviamente significa che, come la più parte degli ebrei, sono gente che studia. Perché? Perché gente esercitata a fare midrash, a confrontarsi con la Torah e a farla lievitare indefinitamente. Torniamo al Vangelo di Tommaso. Quello precedente, i suoi discepoli, nel 117, i suoi discepoli gli dissero, due punti aperti virgolette, quando verrà il regno di Dio, esso verrà quando non lo si aspetta. Non si dirà, ecco, è qui, o guardate, eccolo, ma il regno del Padre è sparso sopra la terra e gli uomini non lo vedono. Anche per un credente ortodosso, il sapere che esiste anche questa eventualità di lettura, cioè gli antichi cristiani, attraverso la bocca di questa comunità, di chi ha redatto questo Vangelo, lo leggeva, che riteneva appunto parola vera, veritiera, il regno del Padre è sparso sotto la terra e gli uomini non lo vedono. Sentite la sintonia di Luca, il regno di Dio è tra voi, il regno di Dio è in voi. Lo sentite l'analogia? Allora, prima che si arrivi a scrivere quella frase, il regno di Dio è in voi, il regno di Dio è tra voi, contemporaneamente girava questa frase, il regno del Padre è sparso sopra la terra e gli uomini non lo vedono. Notate l'interesse, però bisogna fare uno studio testuale e comparativo. Quanta ricchezza c'è da estrarre? Purtroppo, quando si è abituati alla, non voglio adesso essere ipercritico o dare un giudizio di valore, voglio soltanto leggere storicamente come stanno le cose. E le cose stanno che abbiamo avuto un prevalere della lettura teologica sulla lettura storica. E questo dipende anche dal fatto che nel nostro paese c'è una grande non conoscenza, preferisco dire non conoscenza che dire ignoranza, del testo biblico. Così come gli antichi dicevano greco est non legito, è greco, non si legge, potremmo dire è bibbia, non si legge, non si tocca. Se c'è un libro poco presente nelle biblioteche private degli italiani è proprio una Bibbia seria. Vedo io la difficoltà che ho con i miei studenti di far comprare loro la Bibbia di Gerusalemme, o una Bibbia ecumenica o un testo di... Qualcuno ha osato l'anno scorso comprare il Nestle Alan, greco e latino. Qualcuno ha osato. E devo dire che sono stati tutti bravi, perché li ho tutti premiati con 30 lode. Vero? Vero che c'è qualcuno che è testimone? Ma voi che sapete già queste cose non dovreste venire a sentirle, perché ormai, insomma, è chiaro? Ecco, vedete l'importanza, direi quasi anche la bellezza del Vangelo di questo Vangelo. Sentite il 114. Gesù disse, vedete, non c'è arrivati, si mossero, arrivarono quindi per venire, no. Frasi, pure frasi staccate, logia. Sono raccolte di logia. Probabilmente prima che nascessero i Vangeli canonici che noi leggiamo, questi quadernetti di appunti erano una raccolta di logia, come il Vangelo di Tommaso o gli altri Vangeli che avevo quasi, ero tentato di portare nel testo copto, ma dico no, già molto che ci sa il testo originale, allora ho portato la traduzione di, in italiano. Gesù disse, chi ha trovato il mondo e si è arricchito rinuncia al mondo. E invece la dottrina autentica non fa rinunciare al mondo. Gli ebrei non rinunciano al mondo, anzi tendono a leggere nel mondo la realizzazione del regno e l'avvento del Messia. E qui i cristiani hanno forse iperproiettato nell'oltre il regno e l'arrivo del Messia, in un aldilà metastorico, a scatto di che cosa? Del pagare le tasse, del rispettare le leggi, del rispettare tutte le leggi. E purtroppo molti cristiani antepongono la carità alla giustizia, e io questo lo rifiuto, e dico a chi mi ha insegnato che la carità è il coronamento delle virtù umane, ma se non ci sono le virtù umane, le virtù cardinali, è un bluff la carità. Se non c'è la giustizia, la prudenza, la temperanza, l'onestà, la carità, è un'ipocrisia pura e semplice. San Tommaso ci ha insegnato, e quindi vado nell'ortodossia più autentica, non è vero? Gratia perficit naturam. L'intervento gratuito di Dio porta alla perfezione e al compimento la natura. Ma se io vi do una natura imperfetta, o baro, io truffo col dono di Dio. Se sono credente, ma prima di tutto con il mio Dio, tutti i miei fratelli, se prima anche la spocchia di smettermi al di sopra della legge, e qui taccio, perché parlo delle persone che vivono oggi e sono tutte intelligenti, altrimenti si rischia. 60 anni fa avevo rischiato il confino, è vero, ne sono consapevole, lo dico sempre ai miei alunni, che non sarei andato all'estero, ammesso che avessi avuto tempo e modalità di andare all'estero. Gesù disse, leggo il Codicum 63 del Vangelo di Tommaso, un altro apocrifo, felice l'uomo che ha sofferto, egli ha trovato la vita. Sentite il sapore cristiano della sofferenza redentrice, c'è anche in un apocrifo. Oppure, Codicum 59, pressoché identico a un logion canonico. Gesù disse, beati i poveri, poiché vostro è il regno dei cieli. Cosa ci manca? Ci manca il tecardia, in spirito. Ancora aggiunta in spirito, ha sottratto alla lettura economicistica o politica sociologica la beatitudine canonica. Questa beatitudine apocrifa è aperta a una lettura sociologica, marxiana, fascista, nazista, mettete tutti gli aggettivi che volete, diciamo politica, della beatitudine stessa. E Questo voglio leggerlo. È proprio un 58. I discepoli dissero: la circoncisione è utile o no? Ed egli rispose: se fosse stata utile, loro padre li avrebbe generati della loro madre, già circoncisi, ma solo la vera circoncisione dello spirito dà pieno giovamento. Qui è la palese polemica anti-ebraica. È già la contrapposizione della posizione cristiana rispetto alla posizione ebraica. Quindi vedete che anche in un apocrifo abbiamo segni della contrapposizione, non solo della distinzione, ma della contrapposizione, e quindi dell'inizio di quel rapporto conflittuale che è arrivato alle estreme conseguenze qualche decennio fa, che adesso pare sia sottoposto, direi, non solo a una revisione critica, ma anche a un rinnovamento di prospettiva, di dialogo. Voglio prendere il primo di questi logia del Vangelo secondo Tommaso, le parole segrete di Gesù il vivente. C'è un esergo, una specie di introduzione. Ecco le parole segrete di Gesù il vivente ha detto, e che Didimo, Giuda, Tommaso ha trascritto. Qui c'è una ripetizione, una tautologia, perché in greco Didimo significa gemello, e Tommaso significa gemello in aramaico. È chiaro? Ed egli ha detto: colui che arriva a comprendere queste parole non assaporerà la morte. Fine della introduzione. Primo luogo, Gesù disse: colui che cerca non desista dal cercare finché non trovi. Quando avrà trovato, sarà commosso, e quando sarà commosso, contemplerà e regnerà sull'universo. Questa è totalmente gnostica. Avete presente chi vi ha letto Platone? Vi ricordate il termine che usa Platone quando c'è la contemplazione immediata dell'idea? Usa il termine eclampein, sfolgorare, lampeggiare. È la subita visione di cui parla Dante nel Paradiso. È il possesso immediato e totale e totalizzante dello gnostico, che conosce per intuizione per sempre, resta salvato.
L'illuminazione Santa
per
Agostino.
Cui com'è?
L'illuminazione di Sant'Agostino in parte.
Agostino si situa sempre nella prospettiva dell'ortodossia, qui siamo in chiave gnostica, perché vedi, c'è un passaggio dell'ascesi. Quella che è l'ascesi è l'esercitazione, non è tanto il salire. Ascesi non significa ascendere, salire, ma significa esercizio. Askesis in greco significa esercizio. Colui che cerca non desista dal cercare. Vedete che non è, attenzione, non è il contemplare il possesso di Dio per dono di Dio, per manifestazione di Dio, che gratuitamente si dona a colui che lo cerca. E colui che lo cerca non potrà mai trovarlo se lui non si dona, nella prospettiva ritenuta mistica ma canonica. Nella prospettiva gnostica, che è molto legata alla prospettiva greca, l'uomo diventa perfetto nella misura in cui cerca e trova e arriva, cioè con le sue forze.
Itinerarium
mi scusi, dopo interviene, se permette, quando ho terminato lei interviene. Quindi colui che cerca non desista dal cercare finché non trovi. Vedete, si dà come punto d'arrivo il trovare. Quando l'ha trovato, sarà commosso, e quando sarà commosso contemplerà, è la visione diretta, e regnerà sull'universo. Si è, per dire ancora con terminologia dantesca, indiato, è chiaro? Si è eternato, le parole che Dante usa per ringraziare il suo maestro, il Prometto Latini, no? Quando lo ringrazia, lui, quando lo ringrazia perché nel mondo ad ora gli insegnava come l'uom s'eterna, e qui Dante traduce Aristotele, la Thanatizei di Aristotele, attraverso la mediazione di Tommaso d'Aquino, cioè si fa immortale. Ecco, il contemplerà e regnerà sulla terra. Sentite già, è tutto un sapore gnostico. Chi può arrivare a questo? La Chiesa non è che lo esclude, almeno come grande Chiesa, come tradizione ortodossa, ma lo tiene molto sotto controllo e diffida di coloro che poi dicono: ah, io ho trovato, mi sono commosso, contemplo, regno sull'universo. Calma, gli dice la Chiesa cattolico romana, poi c'è l'ortodossia, poi c'è la riforma. Io onestamente devo presentare oggi le pluralità di posizioni e di opzioni, non solo quella cattolico romana. Il mio non è un discorso teologico, è un discorso storico. Io avrei finito, perché altrimenti mi rubo lo spazio per intervenire e per discutere su questi temi. Ci sarebbe ancora molto da dire, ho solo trattato alcune cose per introdurre nella tematica dei Vangeli apocrifi o di segni epigrafici e di questa problematica legata ai testi e alla pluralità di cristianesimi, che vuol dire che non c'è solo un cristianesimo. Se io dico a questo punto esiste solo il cristianesimo cattolico romano, esiste, no, già prima della rottura di Michele Cellulario, già prima della rottura di Lutero e di altri, c'era una pluralità di cristianesimi. Sapete dove trovate, o potete ancora riscontrare questa pluralità? Nella pluralità dei riti. Io vengo da Milano, a Milano abbiamo il rito ambrosiano, che è stato purtroppo tagliato, riveduto e corretto dal punto che è rimasto solo il Kyrie eleison. Ma il Kyrie eleison è un'invocazione che si continua a recitare a Milano in greco, perché probabilmente la chiesa di Milano arriva dalla chiesa siriaca di Antiochia. E non è un caso che a Milano ci sono delle basiliche dedicate a santi della tradizione antiochena. Ve ne faccio solo uno di nome: Babila, vescovo di Antiochia. Tutti sanno che a Milano c'è San Babila, piazza San Babila, la metropolitana. E pensate che i milanesi dicevano sempre Santa Babila, perché come Andrea finisce in A, quindi Santa Babila. Sì, perché poi era raffigurato come un vescovo con tre bambini che aveva fatto risorgere, e erano uccisi e messi in Salomone, lui li fa risorgere. E li protegge con il suo manto come una Madonna, come la Madonna delle Misericordie di Monterchi, di Piero della Francesca. Allora sembrava appunto una donna che proteggeva i tre bambini. E allora ecco Santa Babila con i tre bambini. E invece Babila, Eustorgio, Calimero, tutti i vescovi prima di Ambrogio. Anche qui chi fonda storicamente la vostra chiesa ha un nome greco, Zenone. Quindi vedete le ascendenze, probabilmente il cristianesimo è arrivato via mare, fra Aquileia e Ravenna, dei grandi porti dell'Adriatico, ma arrivava dalla Siria. Quindi, e chiudo perché se no non vi lascio più la parola.
Grazie professore, grazie.
Intanto mi avvilizio di saluto il professore per questa lectio doctoris, lo dobbiamo chiamare così, una lectio doctoris, honoris causa, scusi la mia ridonanza. Ecco, io sarò molto sintetico per lasciare spazio agli altri, il tempo poi sfugge, c'è caldo, si è mangiato la pizza, va bene. Gli volevo porre due quesiti. Lei ha ammesso, dice, a poco che sarebbe un concetto cripto, un concetto esoterico e comico, ma venendo io da un ambiente accademico mi hanno insegnato che a poco sarebbe il derivato dall'originale. Lei concorda?
Il
derivato dall'originale, apocrifo, sarebbe il derivato dal carteggio, sì, dall'originale. Quando studiavo il famoso Dante, il famoso diciamo così studio provenzale, la famosa lingua dello studio provenzale, nel carteggio avevano posto questo quesito dicendomi, che me lo ricordo ancora, che l'apocrifo sarebbe praticamente un derivato dall'originale. Ecco, allora io riformulando la domanda chiedo a lei, lei concorda a questo concetto? E la ringrazio.
Se per derivato dall'originale si intende che il contenuto della dottrina espresso nei canonici e espresso nei cosiddetti apocrifi i pendi dall'originale della predicazione orale che sta alle spalle di entrambi? Sì. Se per dipendenza si intende proprio la derivazione della scrittura dall'originale o dal canonico al cosiddetto apocrifo, direi proprio di no. C'è un percorso parallelo nella tradizione orale e un precipitarsi in scrittura che può essere la stessa o di lingue affini del panorama storico-culturale dell'ambiente del Vicino Oriente Antico. E possono procedere anche parallelamente dal punto di vista cronologico. Poi, per questioni di scelte, per questioni procedurali, per questioni di comunità e di prevalere di una comunità sull'altra, pensi al caso del cosiddetto primo concilio ecumenico di Gerusalemme. C'è il gruppo che fa capo a Pietro, a Simone Pietro, e il gruppo che fa capo a Paolo, e sarà il gruppo ebraico colto di tradizione farisea, ma di un fariseismo cosmopolita di lingua greca, cioè di stile ebraico ellenistico, che prevarrà sullo stile ebraico giudaico aramaico, e sarà la linea vincente. Poi ci sarà la polemica proprio sulla risurrezione, sulla circoncisione, e uno dei primi nodi da sciogliere è proprio quello della circoncisione. Dobbiamo chiedere ai timorati di Dio, coloro che erano già vicini, per così dire, al messaggio ebraico, alle posizioni ebraiche, non erano ancora ebrei, e quindi di passare prima attraverso l'ebraismo, quindi attraverso la circoncisione, e poi al battesimo, all'immersione, oppure direttamente all'immersione saltando la circoncisione? E prevalse questa seconda posizione. Ma per un secolo e più ci fu autentico conflitto, per così dire, di posizioni all'interno delle comunità. Bisogna arrivare grosso modo alla metà del secondo secolo perché la questione sia, per così dire, risolta. E poi si arriva alla fine del secondo secolo e termina con la posizione di conflitto intragiudaico e di difesa dalla cultura non ebraica, quindi greca o latina, per cominciare lentamente un dialogo con la cosiddetta classicità, col mondo greco e col mondo latino, Alessandria, Roma, Milano, eccetera. Questo. C'è qualche altra domanda? Prego.
Ringrazio, mi scusi, forse l'ha letto e mi è sfuggito. Vorrei sapere quando la Chiesa riconosce, individua i Vangeli canonici e quindi esclude al grosso della comunità invece la lettura l'accesso agli altri.
È un processo che si stempera sul corso dei primi quattro secoli. Bisogna arrivare. Abbiamo due posizioni di stimolo, di rottura, di scandalo all'interno della Chiesa, la grande Chiesa. Nel secondo secolo la posizione di Marcione, di Sinope, quell'armatore ricco che entra nella comunità di Roma, fa quel grande donativo, che poi gli viene restituito quando lui poi predica, propone delle posizioni di esclusione dell'Antico Testamento, di rottura con la tradizione giudaica, di eliminazione dei sinottici con l'esclusione di Luca, e non tutto, e di Paolo. Chiaro? Questa posizione, la Chiesa dice no a Marcione, gli restituisce quel grande capitale, lo esclude dalla comunità, e si comincia a dibattere, ad affrontare seriamente il problema della definizione dei testi autentici. È chiaro? E poi si arriverà ad altre lotte, pensate alla lotta ariana nel IV secolo e ancora nel III secolo, si pensi al ruolo giocato da Alessandria d'Egitto, dal didascaleion, cioè dal grande studio generale della Chiesa organizzato all'interno della Chiesa di Alessandria, che fa capo a Panteno prima come iniziatore e poi a due grandi nomi, a Clemente Alessandrino e a Origene. E sarà Origene a leggere, a paragonare una serie di testi della scrittura, e ne mette a paragone 6 in ebraico, testi aramaici, greci, più redazioni greche, 70, e a commentarli, ma utilizzerà delle categorie platoniche con buona dose di dualismo, con il rischio di leggere gnosticamente il testo, il messaggio contenuto nel Nuovo Testamento, non solo. Prende alla lettera le parole del Nuovo Testamento che dice che entreranno nel regno e diventeranno miei totali discepoli coloro che si faranno eunuchi per il regno dei cieli. E lui si fa eunuco letteralmente. Il fatto che lui abbia, si sia mutilato, e il fatto che lui abbia, non dico scherzato, ma un po' giocato, un po' mal utilizzato il dualismo, lo ha escluso non dalla Chiesa, dalla sua santificazione. Origene, secondo la pronuncia latino greca, avrebbe tutti gli stigmi per essere ritenuto un santo, da essere messo alla pari di Gerolamo di Stridone. Ecco, se leggete la biografia che Hans von Campenhausen, uno dei miei maestri di Heidelberg, ha scritto su Girolamo, dice che è stato un grandissimo studioso, un filologo di razza, uno scrittore, ma un uomo, un omaccio, un caratteraccio. Se l'è presa con Agostino, se l'è presa con Rutino d'Aquileia che l'ha scorticato vivo, insomma se l'è presa con più di una persona, come tutti quelli che l'hanno criticato. Morto Damaso ha voluto scappare da Roma, altrimenti non è che rischiasse la vita, ma ci mancava poco. Ha questionato con le sue amiche, con i suoi amici, eppure è San Girolamo. Andate a controllare in internet l'iconografia di Girolamo. Ho portato 2 anni fa gli studenti a Castelvecchio, ci sono decine, solo a Verona Castelvecchio, decine di quadri con San Girolamo, bellissimo. Ma signore, si ricordi che qualche anno facciamo una conversazione a Castelvecchio sull'iconografia di Girolamo in questa città, solo a Castelvecchio. E lei potrebbe invece far controllare dall'ufficio beni culturali della Puglia tutti i San Girolami presenti nelle chiese della diocesi. Mi farà un grosso regalo se me lo fa sapere. E saranno decine anche, solo in diocesi di Verona. Moltiplicatele per le diocesi d'Italia, moltiplicatele per le diocesi dell'Europa. È uno dei santi più rappresentati. Volete divertirvi? Leggete sotto la protezione di San Girolamo di Valéry Barbeau, tradotto in italiano da Sellerio. Una parte di questo testo l'ho utilizzata per un corso che l'ho pubblicato sul mio volume, che portano gli studenti anche per l'esame di quest'anno. Infatti ho in giro un volume mio su Girolamo di Stridone, traduttore ed esegeta, dove ho raccolto una serie di biografie di Buonaiuti, di von Campenhausen, di studi da Prosperi, della Mormann, che ha tenuto dei seminari a Meglia, i condiscepoli chiamata da Razzati in cattolica, e che ho conosciuto personalmente, una grandissima studiosa, la fondatrice della scuola di Meglia, eccetera, e altri testi, dove si vede appunto l'importanza di questo problema del testo, della redazione del testo e poi della sua traduzione. Quindi questi testi hanno questa vicenda storica di trasmissione, di riconoscimento lento, come arrivare al IV secolo con un decreto di Damaso per l'Occidente latino e con un decreto di Atanasio di Alessandria per l'Oriente greco, nei quali si riconoscono sostanzialmente i testi canonici che sono oggi ritenuti tali nel Nuovo Testamento. Quindi ci vogliono quasi più di 300 anni, ecco, più di 300 anni per arrivare a questa definizione. E poi, ma nel frattempo continuano a girare gli apocrifi. E il fatto che abbiamo una tradizione manoscritta conservata, i codici in greco, in latino, in siriaco, tradotti in arabo, vuol dire che erano testi che marciavano paralleli e sono serviti per la storia, per gli usi, i costumi, per le arti del cristianesimo. Addirittura per la definizione degli abiti da mettersi addosso, per la simbologia da porre sui paramenti sacri. Saliva fino a questo punto. Ecco la ricchezza degli apocrifi. Ma questo interessa relativamente alla Chiesa, all'ortodossia, alla grande Chiesa e all'ortodossia. Ma invece per l'arte, per la cultura, è di primaria importanza. Prego.
Nel Medioevo c'è chi scrive l'itinerario momentis in Deo, cioè la graduale approssimazione che poi Dante prende in fondo della componente umana all'incontro con divino. Sono spunti esoterici che lei cortesemente voleva contribuire, non ho colto. Lei ha detto la Chiesa li ha introdotti e poi li ha controllati.
questi spunti gnostici, sono presenti dovunque. La Chiesa per esempio ammette la rivelazione privata, ammette la rivelazione privata la Chiesa.
Però non entriamo in problemi di ordine documentario, dobbiamo attenerci a problemi di carattere documentario e storico da affrontare filologicamente e comparativamente. Io vi chiedo a questa chiedo l'aderenza a questa sottolineatura metodologica. Diversamente io sono obbligato a dirvi.
Fermiamoci lì.
Ci fermiamo.
L'Odion 118, c'è chi storicamente
del Vangelo di Tommaso.
Lo ha interpretato alla luce della visita di Gesù in casa di Marta e Maria. Maria fa le cose che facevano notoriamente gli uomini, mentre Marta fa le cose che tradizionalmente facevano le donne. E la chiama beata perché ha rivendicato il meglio, diventando come i discepoli della cinta più stretta. Naturalmente spesso gli gnostici interpretano simbolicamente, spesso sovrainterpretano quello che è stato detto altrove, ma forse anche il femminismo, il protofemminismo ha detto vogliamo fare le cose che fanno gli uomini, non hanno detto vogliamo fare le cose che fanno gli esseri umani. Ecco, poi voglio chiederle, il Logion 105, e mi fermerò solo alla sua lettura e non introdurrò nulla, quando parla di Porneia eccetera, vorrei vedere che testo ha lei in traduzione.
Ma io ho il Logion 105 che recita così: chi non ha, come me, ripudiato padre e madre non potrà essere mio discepolo. E qui siamo in piena sintonia con la tradizione canonica. E chi ha amato padre e madre come me non potrà essere mio discepolo. Mia madre infatti, poi c'è un vuoto, perché in verità ella mi ha dato la vita. Quindi la seconda parte dell'Logion non ci dà possibilità di esaurire il discorso.
Ci sono testi, codici alternativi a questo nella edizione critica?
Io ho la traduzione, ho preso la prima traduzione italiana del 60 sul testo francese di Jean Dorès, che pubblica sul testo originale la traduzione francese da Plon nel 59, quindi ho questo testo. Mentre mi sarebbe interessante leggere il 104. Mostrarono a Gesù una moneta d'oro e gli dissero: gli uomini di Cesare ci chiedono le tasse. E Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio, e a me ciò che è mio. Questa frase non c'è nei canonici, è chiaro? E a me ciò che è mio. Questo è uno dei logion più importanti di tutto il Vangelo, perché con questo logion il cristianesimo si distingue nettamente dai tipi di religione politica o etnica, che sono giustificazioni ideologiche e fondamento del potere politico e della sua gestione. Cioè, la religione è una forma di religione civile, come ai noi vorrebbero che fosse ancora oggi, qui, in questo paese, il cristianesimo cattolico romano dopo il Vaticano II. Autentica eresia di tradizionalismo puro. Questi non conoscono lo SMI, non conoscono la tradizione mariteniana, non conoscono il Vaticano II, non conoscono Paolo VI, Giovanni XXIII e tutta la tradizione autentica. Questi sono i ipertradizionalisti. Non lo so, non voglio continuare, perché qualcuno ne sa più di me qui, e io più voglio fare lo storico. Ma dare a Cesare quello che dice Dio, a Dio quello di Dio, è stato realizzato nel cristianesimo per 300 anni. Con 312 e a partire dal, scusate, dal 313 e a partire dal 313 fino al 380, cosiddetto editto di Milano, rescritto Costantiniano Licinio, per la verità, e l'editto di Tessalonica del 380 di Teodosio, portano a compimento il disegno di sostituzione del politeismo romano o ellenistico romano o del cristianesimo. I perseguitati diventano persecutori, addirittura Firmico Materno, un avvocato che da pagano si fa cristiano, scrive incitando l'imperatore di andare a caccia dei pagani per farli fuori o perché si convertano al cristianesimo. È chiaro? E qualche decennio prima il povero Quinto Aurelio Simaco si muove da Roma a Milano per dire all'imperatore di lasciare ai non cristiani che vogliono continuare la tradizione politeistica greco-romana o locale o autoctona di continuare il loro culto in un pluralismo religioso da rispettare. Ma Sant'Ambrogio fa in modo che non venga ricevuto, perché aveva in mano la situazione di Ambrogio. Non per niente l'hanno eletto vescovo, e prima di vescovo era un consularis, ne sapeva di più dello stesso imperatore e poteva manovrare la corte. Grande politico, non per niente lo mettono in mano con la sferza. E allora lui torna a Roma e da Roma scrive all'imperatore perché lo legga e perché lo sappiano tutti, e infatti il testo è arrivato fino a noi, e scrive le famose parole: uno itinere non potest pervenire a tan grande segreto. Rivendicava il pluralismo religioso, meglio, oggi potremmo dire è un antesignano della libertà religiosa che il Vaticano II, cioè la Chiesa Cattolica Romana, ha maturato e dichiarato solo il 7 dicembre 1965 con uno dei documenti più importanti del Vaticano II, che però non è costringente dal punto di vista dogmatico, perché non è né una Costituzione né un decreto, ma una dichiarazione. Ce ne sono tre dichiarazioni, una di queste tre è quella sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae. Ci sono voluti 2000 anni per rispondere a Simmaco, meglio tardi che mai, è il caso di dire. Però cosa c'è stato di mezzo? Qualche altra domanda? Prego. Allora, amica la professoressa Wanda Tommasi.
Devo fare una piccola osservazione sull'intervento del signore che è intervenuto prima. Mi era piaciuto molto il pezzettino che avevi letto degli apocrifi sulla donna che viene fatta maschio, perché è veramente un libro di Clementina Mazzucco che si intitola appunto Fu fatta maschio,
sì.
La donna nel cristianesimo primitivo, che è interessante perché mostra questa necessità di appunto essere fatta maschio per essere elevata
alla
possibilità di relazione col divino. Insomma, forse le cose non sono cambiate tantissimo, nel senso che rispondo a lei, più che altro che al professor Carozzi, nel senso che questa, diciamo, oggi la chiamiamo omologazione all'uomo per la parità a tutti i costi. Io sono invece sostenitrice del pensiero della differenza sessuale, della differenza femminile, quindi siamo già persone, voglio dire, siamo già esseri umani, non dobbiamo somigliare all'uomo, però è un discorso duro. Invece a te volevo chiedere, Pierangelo, una cosa, un'osservazione. Io ricordo, tu citavi un passo di un apocrifo dove dice il discorso della montagna: beati i poveri.
È sempre il Vangelo di Tommaso. È un logo del Vangelo di Tommaso, sì.
Beati i poveri senza specificare di spirito, no? Com'è. Però io ho in mente che anche nei Vangeli sinottici c'è questa cosa, perché in Matteo dice beati i poveri di spirito, perché i loro erano dei cieli, mentre Luca dice beati voi i poveri.
Esatto. E questa è la prova, grazie di avermelo fatto rilevare, perché è la prova che questa aggiunta di spirito esprime una visione parziale all'interno della Chiesa, mentre il testo che non porta di spirito è vicinissimo alla comunità che ha espresso il Vangelo di Tommaso, per cui sarebbe veramente da rivedere, da correggere tutto il problema e dare ragione a questo punto, stante una duplice tradizione manoscritta e quindi due tipologie di logion, sia coloro che leggono in chiave spirituale il logion, sia coloro che leggono in chiave sociopolitica il logion. E la Chiesa non può esimersi dal giocarsi nel tempo e nello spazio e in prospettiva sociopolitica, che lo fa, l'ha sempre fatto e continua a farlo, chiusa parentesi, e in prospettiva spirituale, olistica. Quindi devo dire grazie a questa sottolineatura, ecco, che ha messo in luce proprio la compresenza nella stessa tradizione sinottica di una tradizione che è anche apocrifa. E che vuol dire che gli apocrifi andrebbero tutti rivisti e riletti in comparazione con i canonici, ed è quello che si deve fare. Ma signori, bisogna lavorare sui testi, e bisogna lavorare sui testi originali o in buone traduzioni con accanto il testo originale, come ad esempio è stato fatto qui. Questo testo io l'ho a casa in greco e in latino, nella traduzione di Gerolamo. Qui avevo detto alla casa, alla fondazione, che fosse importante avere un Nestle Aran, e mi è arrivato il Nestle Aran, però greco-italiano. Ormai, vedete, il latino di San Gerolamo, che era la traduzione ufficiale dichiarata nel Concilio di Trento nel 1546, è stata di fatto superata dalla prospettiva del Vaticano II, che non ha rinnegato l'ufficialità del latino della Vulgata, ma ha rimesso in mano gli originali ebraico e greco della Bibbia cristiana, e quindi ha riaperto il dialogo con gli ebrei della tradizione ebraica per quanto riguarda l'antico, tutta la sua esegesi, e ha riproposto la rivisitazione del testo originale del Nuovo Testamento, che è greco e non latino. Grazie.
Prego. Visto che era attinente, ci sono dei testi che riportano che l'odio sarebbe stato porgere l'ermeneutica segreta a questi eletti di Gesù. Dopo lui dava la chiave per poter leggere questa cosa. Ecco, c'è anche questa versione, certo, che è un po' particolare,
certo.
Da Romano Guardini già l'aveva sottolineato, l'italo tedesco, poi Romano, ha insegnato, nato a Bologna, e ha insegnato a Berlino la grande libertà.
A Monaco.
Sì. Monaco. Ecco, anche lui riportava questo punto così, perché anche la letteratura e i grandi scienziati tedeschi ci stavano pensando. Lei concorda questo?
Lui dava la segreta
per leggere l'odio.
Nel senso che rientra nella tradizione storiografica anche questa prospettiva. Sono problemi veramente complessi, importanti e delicati, che bisogna affrontarli a ragion veduta e con gli strumenti appropriati. E questo è uno dei motivi per cui la tradizione cattolica romana è sempre stata molto guardinga nel mettere in mano la Bibbia a chiunque. Mentre i riformati, che hanno optato per la sola scrittura, sine glossa, ed è il caso di dire sine medietate, si è messa a studiare proprio direttamente sugli originali. E non è un caso che la grande esegetica, la grande filologia, e sia greco-latina che biblica, è nata proprio in prospettiva tedesca. Gli stessi ebrei hanno dovuto guadagnare, se hanno elaborato una Wissenschaft des Judentums, no? Se qualcuno che conosce questo, lo si deve al cospirare degli intenti in ambito tedesco, per cui e i cristiani e gli ebrei e i classicisti e i filo, tutti sui testi con i mezzi appropriati, e greci e latini e ebraici, e per cui è nata appunto una Altertums Wissenschaft, una Wissenschaft des Judentums e una scuola esegetica della Formsgeschichte, una Formsgeschichtliche Schule, una Relationsgeschichtliche Schule, cioè una scuola della storia delle forme, una scuola della storia della relazione, e il grande ritornamento anche della teologia, ma su questa base filologica, storica e scritturistica.
Professore, concordo con lei, perché poi è nato il Gran e poi è nato il Shambhala. Il Shambhala, dove ancora adesso non hanno bisogno del telefonino, comunicano con la telepatia, leggono i pensieri.
Entriamo in un campo che io non posso seguire, come non posso rispondere ai miei amici illustri clinici che cedono alle mediazioni della pranoterapia, e lì ancora con le protesi appena sistemate, aspettando il miracolo dell'alzati e cammina, e ho voluto metterci 2 mesi di riabilitazione, cioè riprendere a camminare, e arrivo il primario che mi dice: no, ma sento, non sento il mio fluido. E dico: professore, per favore, passo, mi lascio terminare la... No, io non credo a queste cose, proprio non credo, rifiuto la mia formazione un po' non positivistica, ma sanamente positiva. Non si confonda il positivo col positivistico, eh? E che non mi permette di seguire la sua vita. C'è qualcun altro? Altrimenti ci salutiamo. C'è qualcun altro? No? Possiamo salutarci. Se qualcuno ha in casa un Corano, che sia quello del Bonelli, che sia quello del Martino Mario Moreno, che sia quello del Bellone, che sia quello soprattutto di Bausani, mio carissimo maestro e amico, ecco, lo porto settimana prossima, perché parleremo della scrittura del Corano dalla tradizione, dalla ricezione della rivelazione, dalla tradizione orale alla messa per iscritto del Corano alla nascita degli Hadith.
C'è quell'iconografia della palma con Maria, che nel Corano corrisponde a un versetto, ma che trasporta
il Corano, vedremo se arriva la prova, il Corano dichiara una fonte apocrifa e non una fonte
gnostica.
Gnostica.
Va bene, grazie professore.